Dunque io prendo questo titolo, Orizzonti del mondo vitale, perché ho pensato che questa sede fosse anche il luogo di una riflessione su questo orientamento del pensiero per quanto riguarda appunto la questione dello spaesamento e del cambiamento, metamorfosi, è stato detto, della città. Allora, partendo con questi termini, questa riflessione non può non tenere conto della complessità della società attuale, anzi attualmente dell'ipercomplessità attuale, in seguito allo sviluppo delle nuove tecnologie della comunicazione, che non riguarda, perché la questione è molto complicata, come dicevamo prima. Non dobbiamo dimenticare però che all'interno di questa vicina di persone che vicino a noi riflessione sulla società complessa, il discorso mantiene comunque due piani. Sono due piani speculari, cioè un atto del pensiero che implica per forza, dato l'oggetto che su cui stiamo riflettendo, due direzioni. Allora, da un lato implica il punto di vista dell'oggetto interpretato, che è appunto la città, la società più generalmente, dal quale noi studiamo le forme che la società e la cultura assumono nel contesto attuale. Resta comunque un altro punto di vista su cui non possiamo dimenticare, che è il punto di vista di chi osserva, nel senso che nel momento in cui noi guardiamo all'oggetto sociale, alla società come oggetto di riflessione, noi compiamo nello stesso tempo un atto di autocomprensione, nel senso che noi facciamo parte di questa stessa società, nel nostro caso della città. E questa tale duplice relazione del pensiero non è del tutto definibile, perché definibile in modo che non può essere trasformato, implica la relazione con l'alterità, cioè presenta gli stessi meccanismi del rapporto che io ho con l'alterità, dove per alterità io intendo l'altra persona, ma anche diciamo la diversità e la differenza in genere con cui io mi relaziono. All'interno di questa relazione con l'alterità avviene continuamente uno scambio di atteggiamento tra il soggetto che osserva e l'oggetto osservato. Dice Habermas, su cui fra poco torniamo, l'altro maiuscolo, cioè è là sia come oggetto per me, sia come altro soggetto con me, insieme a me. L'analisi di tale doppio punto di vista del fenomeno sociale nasce dalla necessità di coniare strumenti di analisi più aderenti alla complessità del reale che noi stiamo vivendo, a partire dalla critica che è il momento di fare in altro modo, perché è stata tanto discussa, ma attualmente va aggiornato, è una critica che va aggiornata e aggiustata sulla realtà che stiamo vivendo. Quella dicotomia classica tra comunità e società. Dicotomia che la filosofia sociale ci ha trasmesso e che ancora conserviamo, magari non sappiamo di averla, ma profondamente ci conserva, nonostante attualmente sia obsolescente, cioè non è più soddisfacente come dicotomia. Sebbene tale distinzione tra rapporti informali, proprio dei legami naturali, che sono i rapporti di familiarità, vicinanza, amicizia, e che sono quelli attribuiti alla dimensione della comunità, e i rapporti formali, che sono determinati dalla volontà razionale e riguardano il calcolo dei mezzi per raggiungere un fine, come può essere l'attività economica, l'economia di mercato, nonostante abbia visto diverse autorevoli rielaborazioni, no? Anche nuove assimilazioni di questa dicotomia nel corso del Novecento,
proprio con la fine del secolo breve, appunto di cui abbiamo parlato, che tale distinzione non tanto viene a cadere, perché sono una distinzione forte, non tanto viene a cadere perdendo il suo valore euristico, cioè di ricerca della verità dell'interpretazione, quanto viene ad assumere un'altra connotazione semantica, che nega l'opposizione netta tra i due termini, che sarebbe: tutto ciò che non è sociale è comunitario, tutto ciò che è comunitario non è sociale. Cioè, c'è questa contrapposizione. E li mette invece in un rapporto diverso, in uno stretto rapporto tra di loro. Lo sviluppo della globalizzazione, infatti, ha comportato la nascita dei nuovi soggetti collettivi, di nuove entità sociali definibili come microsocietà, all'interno delle quali il piano formale, attribuito precedentemente al termine società, si è intersecato con il piano informale, proprio della comunità, mettendo in circolo un complesso di relazioni che non appartengono definitivamente né all'uno né all'altro piano. Parallelamente si è sviluppata la ricerca di nuovi strumenti di indagine capaci di spostare sul cambiamento il punto focale dell'osservazione, proprio una messa a fuoco diversa, no? E di far emergere l'identità di gruppi sociali che non trovano una piena collocazione né all'interno del concetto di società né all'interno del concetto di comunità. Habermas, già alla metà circa degli anni Ottanta, nella sua opera imponente Teoria dell'agire comunicativo, in cui la complessità viene associata, forse è l'ultimo grande classico che è stato compiuto, no? A proposito di questo tema, in cui la complessità sociale viene studiata da diverse angolature, sia di metodo che anche tematiche, ha mostrato quali possono essere le diverse chiavi che aprono all'interpretazione della società attuale, cioè allora già si vivevano dei cambiamenti, venivano percepiti dei cambiamenti che poi si sono molto sviluppati fino ai nostri giorni, no? Per altri ovviamente eventi storici. Aprono all'interpretazione della società attuale senza rinunciare alla descrizione degli aspetti conflittuali e paradossali attualmente emergenti e che già emergevano a metà degli anni Ottanta. Attraverso la rivisitazione delle opere dei classici del pensiero sociale, che hanno interrogato la tardo modernità, e già allora si chiamava così, e introduce molti concetti di grande valore euristico interpretativo che ci possono portare in direzioni diverse e non lineari. Tra queste sono anche delle linee parallele, no? Tra questi appare di fondamentale rilevanza per lo sviluppo del discorso la rivisitazione della categoria di mondo vitale e di vita quotidiana dopo, quello sì è un evento storico, il cosiddetto crollo delle ideologie. Il concetto di mondo vitale, motivo guida dell'opera, questo classico, per la convivenza degli esseri umani è fondamentale. Habermas la definisce un'impalcatura concettuale attraverso cui costruire le stesse condizioni essenziali delle relazioni comunicative e sociali. La vita sociale si fa mondo quando sentiamo di vivere all'interno di un orizzonte di senso condiviso, al di qua di una linea simbolica dell'orizzonte, da qui il titolo che ho scelto, al di qua di una linea simbolica dell'orizzonte percepita come accogliente le nostre e le altrui individualità. Viene presupposto dalle nostre conoscenze questo orizzonte perché nella quotidianità abbiamo la necessità di vivere con gli altri per soddisfare i nostri bisogni attraverso scambi materiali e immateriali. Il disegno di un mondo vitale rappresenta l'unica possibilità di avere una coscienza individuale e collettiva, una consapevolezza, cioè una visione unitaria della totalità sociale, unitarietà data dal complesso delle relazioni più o meno conflittuali che intratteniamo con gli altri, non necessariamente una relazione pacifica. Tale visione unitaria così intuita non è data però una volta per tutte. Anche se abbiamo la certezza che lo sfondo del mondo vitale all'interno del quale viviamo, agiamo e parliamo, come adesso, può capitare che sotto la pressione di un problema che ci investe, alcuni tasselli del mosaico vengono a cadere, inducendoci a dubitare che la nostra visione del mondo sia in grado di reggere ancora di fronte ai cambiamenti. È a questo livello che può avvenire quello che viene chiamato il crollo, che non è stato solo di un muro, del mondo vitale, il crollo del mondo vitale nel suo insieme, ormai divenuto problematico. Il filosofo nella trattazione successiva si sofferma ampiamente su quelle che sono state le conseguenze del crollo delle ideologie, sulla coscienza quotidiana della modernità però. E sostiene che la coscienza quotidiana, cito dal testo, viene privata del suo potere sintetizzante, viene frammentata. Soltanto così sono soddisfatte le condizioni di una colonizzazione del mondo vitale. Gli imperativi dei sottosistemi autonomizzati, non appena sono spogliati del loro velo ideologico, penetrano come dall'esterno del mondo vitale, come dei colonialisti in una società primitiva, e impongono l'assimilazione. Il filosofo però spinge oltre la sua indagine in termini che ancora oggi ci dimostrano fruttuosi. È vero che abbiamo davanti ai nostri occhi gli effetti negativi della colonizzazione del mondo vitale. Attraverso l'opera dei mass media, con il loro potenziale autoritario e il loro potenziale che promette emancipazione, giusto ne stavamo parlando prima, viviamo all'interno di processi di reificazione e di deformazione delle relazioni comunicative, all'interno di un'intersoggettività ingannevole, fonti di squilibri sistemici, di crisi e di patologie, fonti di quello che noi chiamiamo genericamente disagio e appunto spaesamento, come perdita del luogo identitario. Ma è altrettanto vero che sono proprio le patologie del mondo vitale, e qua inizia la parte costruttiva, critica costruttiva, del mondo vitale che esigono l'analisi e la comprensione di nuove tendenze e controtendenze. Si aprono infatti sulle ceneri delle ideologie nuove linee conflittuali che chiedono la difesa e la restituzione di modi di vita minacciati, oppure l'affermazione di modi di vita riformati. In altri termini, pongono, queste sono le parole di Habermas, pongono questioni riguardanti la grammatica di forme di vita, e come dobbiamo fare un'altra grammatica. Si sono sviluppati infatti raggruppamenti, anche tra loro eterogenei, a volte dai confini incerti e variabili, che però condividono la critica della colonizzazione del mondo vitale, e per questo rappresentano un serbatoio diffuso di emancipazione e liberazione, oppure di resistenza, oppure di rifiuto. Tali raggruppamenti soddisfano quei bisogni emergenti e non indotti dall'esterno. Non sono i falsi bisogni frutto della colonizzazione del mondo vitale. Sono bisogni emergenti che nel processo di globalizzazione sono stati rimossi e che il mondo vitale manifesta da se stesso, spontaneamente, per sua propria natura, essendo un mondo vitale. Queste forme di organizzazione possono essere considerate delle controistituzioni, perché trasformano l'azione e la comunicazione al proprio interno. Da un lato separano dal sistema economico un secondo settore informale e dall'altra contrappongono al sistema partitico nuove forme di una politica in prima persona. Pierpaolo Donati, filosofo e sociologo, nel suo lavoro molto articolato, teoria che si intitola Teoria relazionale della società, e siamo 10 anni dopo circa, una metà circa degli anni 90, all'interno del quale mostra come la società ipercomplessa debba rielaborare una rappresentazione adeguata di se stessa, introducendo un nuovo paradigma di autocomprensione. Afferma che queste forme organizzative si distinguono sempre di più dallo Stato e dal mercato e possono essere viste per le loro caratteristiche come espressione di una, è un'espressione molto interessante, società che eccede se stessa, nel senso che esse diventano, cito dal testo, la modalità attraverso cui si costruiscono sempre nuove autonomie sociali, autopoietiche, che si autorigenerano nella loro logica di sviluppo e fortemente interdipendenti quanto a comunicazione, vincoli e scambi di risorse con le altre sfere della società. Ciò che accomuna molte di queste forme di aggregazione è il fatto che producono dei beni specifici, cito sempre dal testo, che non vengono prodotti da altri tipi di sistemi. Non sono gli stessi prodotti di altri sistemi relazionali, sono i cosiddetti beni comuni, che possiamo chiamare beni relazionali, beni di relazione. Ad un certo livello di differenziazione sociale, un bene comune diventa un bene specifico che chiamerei relazionale, dice Donati, cioè un bene che può essere prodotto soltanto assieme, non è escludibile per nessuno che ne faccia parte, non è frazionabile e neppure non è concepibile come somma di beni individuali. La relazione così intesa, che dà origine ai beni comuni, non ha una struttura duale ma triadica, questo è un aspetto molto interessante. Nel senso che ogni azione sociale e comunicativa è sempre una reazione, una risposta ad un'azione, perché è determinata dalle altrui azioni, non necessariamente sullo stesso piano spazio-temporale. Ci può essere una reazione a distanza, anche temporale, un effetto, una ricaduta successiva, no? È su questa rappresentazione che emerge la necessità di formulare un altro paradigma di spiegazione della società. Un paradigma che dia ragione delle trasformazioni radicali avvenute nel più recente passato e che sono ancora in atto. La nostra società, insomma, deve arrivare all'autocomprensione per rendere ragione di ciò che sta accadendo. Si tratta di muoversi su un piano mentale che sia da un lato metateoretico, cioè di riflessione sull'attualità o meno delle categorie, degli strumenti che continuiamo ad usare per comprendere l'intreccio delle relazioni in atto, e dall'altra preteoretico, cioè di riflessione sull'intuizione, sulla nuova percezione dei fenomeni che avvengono. Abbiamo delle percezioni che ancora devono essere tradotte con strumenti più idonei. Gli studi della società hanno prodotto nella loro storia diversi paradigmi interpretativi. Il superamento di un vecchio paradigma, però, come ci ha insegnato Kuhn, non viene immediatamente alla luce. Aspetta un attimo. Però non avviene immediatamente alla luce dei grandi cambiamenti più o meno traumatici. È sempre necessario un tempo di sfasatura tra quello che accade e quello che comprendiamo di tale accadimento, quello che viene chiamato un salto epistemologico, cioè uno scarto, no? Tra il momento in cui noi viviamo e il momento in cui noi comprendiamo quello che abbiamo vissuto. Attualmente, ma relativamente di recente, si è affermato il paradigma delle reti sociali. le forme, cioè delle forme organizzative, le nuove soggettività sociali, di cui sopra abbiamo parlato, assumono il carattere di microsocietà in relazione tra loro, sia nella forma della cooperazione che in quella della contrapposizione del conflitto. Esse hanno la caratteristica della fluidità, disarticolano la polarizzazione pubblico-privato, si situano al di fuori delle sfere tradizionali dell'economico e del politico e tracciano nuove linee di interdipendenza e di compenetrazione tra diversi organismi di relazione. Favoriscono gli incontri fortuiti, disegnano nuovi segmenti nell'organizzazione sociale e culturale. Donati sottolinea l'importanza del modello della rete affermando che un sistema sociale è una relazione percepita, vissuta ed agita che è fondata su un riferimento simbolico da refero intenzionale, ma nello stesso tempo poggia anche su legami strutturali da religo. Questa relazione mantiene sul doppio versante, sia simbolico che appunto strutturale, tutto il suo valore in sé ed è una realtà sui generis. E concludo. Importante diventa l'individuazione dei rapporti circolari esistenti tra reti diverse come quelle esistenti tra reti primarie, informali e naturali e reti secondarie, formali e artificiali. La circolarità dei rapporti supera la separazione tradizionale tra comunità e istituzione perché presentano ambedue gli aspetti. È da evidenziare che tale circolarità crea quell'effetto cuscinetto che le reti realizzano nei confronti dei cosiddetti colpi duri della vita, come i disastri di un terremoto o di un'alluvione, oppure questa cosa ci riguarda direttamente, nei confronti di quella che è stata chiamata appunto da Habermas la colonizzazione del mondo vitale che mina l'identità socioculturale di un gruppo e crea quello che è stato chiamato il fenomeno dello spaesamento. Qui può essere un riferimento diretto alla colonizzazione turistica che non Venezia, ma non solo Venezia, subisce. Questo effetto cuscinetto delle reti è stato anche definito resilienza, di cui abbiamo già parlato in altra sede. La resilienza non è la resistenza. La resistenza fa forza compatta, invece la resilienza ha un carattere particolare, perché è un termine preso in prestito dalla metallurgia ed è usato in senso metaforico qua ovviamente, perché sta ad indicare la capacità che ha una comunità, come un metallo che riprende la sua forma, che ha una comunità di riprendere la sua forma proprio attraverso l'insieme di relazioni che le reti della comunità stessa, travolta da eventi traumatici, attivano al proprio interno. Ecco. Io ce l'avrei fatta. Avrei un'ultima cosa da dire, posso dirla? Ce la faccio? Tacco, ce la faccio. Allora, qui il discorso continua, sarebbe interessante vedere, ovviamente, magari può essere oggetto di riflessione successivamente, la tipologia delle reti che si creano, perché sempre per il ragionamento che abbiamo fatto, che siamo noi a produrre questa rete, però è anche importante che noi comprendiamo dove siamo quando lavoriamo, ci relazioniamo in rete, no? E la forma che di volta in volta assume una rete in rapporto alle altre. E allora comunque ci sono almeno tre tipologie, la rete densa e omogenea, qua ci vorrebbero dei grafici, un solo grande gruppo indifferenziato, che comprende la famiglia ristretta, la famiglia estesa, gli amici, i compagni di lavoro, i vicini. Questa è una tipologia di rete. La rete frammentata, composta da piccoli sottogruppi relativamente indipendenti gli uni dagli altri, famiglia, amici, colleghi, vicini, ma sono gruppi, sottogruppi relativamente indipendenti, no? Poi la rete dispersa, che secondo me è la più interessante, dato il periodo di transizione, le persone che ne fanno parte non si conoscono tra loro. Le relazioni non durano e tendono a disperdersi, però avvengono dei momenti in cui ci si incontra. tanta carne al fuoco.
Grazie, ne ho fatti moltissima carne al fuoco.